Museo Fortuni. A caccia del mio colore, di Luigi Dalcin. Legge Roberta Colacino. A Venezia, in Campo San Benedetto, si affaccia un meraviglioso enorme palazzo gotico, chiamato Palazzo Pesaro Orfei. Fu infatti costruito dalla famiglia Pesaro nel 1400 e passò di padre in figlio nei secoli successivi, fino a quando tutta la discendenza si estinse e non ci furono più eredi. Così, nel 1700, ospitò la società musicale Accademia degli Orfei, da cui prese la seconda parte del suo nome, Pesaro Orfei. Nel 1800, invece, l'edificio fu suddiviso in numerosi appartamenti per ospitare circa 350 persone tra le più povere di Venezia che non sapevano dove andare. Il palazzo era quindi in uno stato di degrado quando Mariano Fortuny y Madrazo, attratto dalla sua antica bellezza, decise di stabilirvi lì il proprio studio nel 1898, occupando un'enorme stanza nel sottotetto. Nel corso degli anni, acquistando via via le altre parti del palazzo, Fortuny iniziò con grande pazienza il lavoro di recupero dell'edificio. A mano che se ne andavano le persone, liberò gli appartamenti, riadattò le stanze, fece abbattere i muri interni che erano stati aggiunti nel frattempo. Riportò, insomma, il palazzo alla sua originaria bellezza e lo fece diventare la sua casa delle meraviglie. Dopo pochi anni, infatti, due interi piani del palazzo erano occupati dal suo straordinario laboratorio per la creazione e la stampa di abiti e tessuti in seta e velluto. E iniziò così ad appendere alle pareti di quella casa i tessuti che creava, i suoi dipinti, le fotografie, a conservare lì le sue invenzioni, i suoi libri, i ricordi dei suoi viaggi. Dopo la morte di Fortuny, avvenuta nel 1949, il palazzo fu donato dalla vedova Henriette al comune di Venezia per essere utilizzato come museo, per custodire la memoria di un grande e geniale artista internazionale che fu pittore, scenografo, stilista, fotografo e inventore. In realtà, più che di un museo, si tratta di una casa museo, perché in quelle enormi stanze tutto parla di lui, la sua grande biblioteca con i suoi libri e le presse per la stampa, la raccolta dei suoi numerosi dipinti, i preziosi tessuti alle pareti che regalano un'atmosfera di grande suggestione, le celebri lampade da lui create. Tutto testimonia la sua straordinaria genialità. E pensare che quando aveva appena 3 anni era rimasto orfano del papà. Si era allora trasferito con la mamma dalla Spagna, dove era nato, prima a Parigi, poi a Venezia, dove arrivò a 18 anni, portando con sé qualche caro ricordo del padre, anche lui un pittore, tra cui un suo quadro. Arabi nel cortile. Quel dipinto è ancora oggi appeso a una parete nel museo e rappresenta 2 arabi. Stanno entrambi in uno stupendo giardino. Uno di loro suona il liuto e accanto a loro c'è una tigre. È che solo i 2 uomini sono colorati. È colorata la loro pelle, i loro stupendi vestiti, il loro copricapo, anche il loro liuto. La tigre, invece, non ha alcun colore. Niente di niente. Come se Mariano Fortuny y Marsal, papà di Mariano Fortuny y Madrazo, se ne fosse completamente dimenticato. Fu per questo che una sera, quando tutti i visitatori erano già usciti e i custodi avevano chiuso a doppia mandata il portone che dava su Campo San Benedetto, la tigre decise di mettersi a cercare quel colore che nessuno le aveva mai dato.
«In vita mia non ho mai posseduto un colore! Se non me l'ha dato il pittore, troverò da sola il colore che mi appartiene. Basta aspettare, è arrivato il mio momento!»
Balzò con eleganza felina dal cortile arabo al pavimento di Palazzo Pesaro Orfei, suscitando lo stupore del suonatore di liuto, che per l'emozione ruppe una corda. Dopo qualche passo, appoggiò le zampe anteriori alla grande vetrata che affacciava su Campo San Benedetto.
«Incredibile!» esclamò la tigre. «Straordinario davvero! Che vista formidabile da qui! I colori del tramonto si stendono meravigliosi sui tetti di Venezia, senza che nessuno ne abbia fatto richiesta. E io? Solo io non merito di essere vestita di nessun colore! E quale è il mio colore?»
Mosse allora le zampe silenziose verso una vetrina che conteneva gli apparecchi fotografici appartenuti a Fortuny, e lì accanto lesse: «Atelier di Fortuny».
«Entriamo», si disse la tigre. «Se in questa stanza Fortuny dipingeva, magari è rimasto un tubetto di colore che potrebbe essere il mio».
Appena entrata, notò un piccolo lavandino in un angolo e sopra, sul muro e su un tubo dell'acqua, le pennellate di colore che aveva lasciato Fortuny pulendo i suoi pennelli.
«Che spreco di colore!»
ruggì la tigre. Poi proseguì per continuare la sua ricerca.
«Senza colore! Senza colore!»
cominciarono a urlare le scimmie dipinte alle pareti appena videro entrare la tigre.
«Piantatela!» ruggì la tigre. «Osate prendermi in giro solo perché siete lassù al sicuro dipinte sui muri! Venite giù se avete il coraggio!»
«Senza colore! Senza colore!»
continuavano a urlare saltando sui rami.
«Come siete sciocchi!»
disse la tigre.
«Vorrei vedere voi senza un colore che vi vesta! Sembrereste dei salami appesi sui rami!»
«Anche noi cerchiamo un nostro vestito!»
sentì sussurrare dolcemente dall'alto.
«Sai come possiamo fare?»
La tigre oltrepassò i modellini in legno del teatro delle feste, che Fortuny aveva realizzato per sperimentare le sue geniali invenzioni teatrali che lo resero famoso in tutto il mondo. L'uso di una illuminazione diffusa e la proiezione di cieli colorati e nuvole sullo sfondo. Infine, alzò lo sguardo. Sul soffitto vide quattro ragazze dipinte, effettivamente un po' svestite. C'era Aria, dipinta su una nuvola, con il vento che le scompigliava i capelli e un gabbiano che le volava intorno. Acqua, seduta su una conchiglia in mezzo alle onde, con i capelli bagnati dal mare e un pesce che guizzava davanti a lei. Terra, distesa su un prato di erba tenera e di fiori, e infine Fiamma, con i capelli rossi, che nel cielo cavalcava un drago a due teste che sputavano fuoco.
«Sono i quattro straordinari elementi dell'universo»,
pensò la tigre.
tutte e quattro però poco vestite.
Così abbiamo freddo,
sussurrò ancora Aria.
Ti prego, aiutaci.
Do un'occhiata in giro,
ruggì la tigre.
Dal mio quadro ho sentito alcuni visitatori che parlavano di una sala che può interessarvi. Magari riesco a darvi una mano.
La tigre uscì dall'atelier e con un solo enorme balzo felino entrò nella sala che stava proprio di fronte. Nel vederla passare, il suonatore di liuto per l'emozione ruppe un'altra corda.
«Incredibile!»
esclamò la tigre.
«Non immaginavo fosse così bello! Straordinario! Davvero!»
La sala era piena di manichini che indossavano le magnifiche vesti che Fortuny aveva raccolto durante i suoi viaggi. Vesti di seta, cotone, lino, raso, velluto, ricamate d'oro, d'argento, dipinte, stampate, provenienti da Cina, Giappone, India, Turchia, Tunisia, Persia.
«Ecco come ha fatto!»
pensò la tigre senza colore.
«Fortuny ha studiato i vestiti tradizionali dell'Oriente per poi crearne di nuovi, mescolando forme, tessuti, ricami, colore! Possibile allora che solo a me Fortuny non abbia pensato? In ogni caso, il problema dei quattro elementi è risolto!»
Afferrò delicatamente con i denti le vesti e le sfilò con grande attenzione dai manichini. Dopo averne fatto un cumulo al centro della sala, le prese con la bocca e le portò ai quattro elementi.
«Guardate, ragazze!»
gridò Aria non appena vide quei meravigliosi vestiti.
«È finita la nostra vita di stenti! Oh, ed è tutto molto fashion!»
La tigre lanciava i vestiti in aria e i quattro elementi li afferravano al volo. Li commentavano, se li passavano l'un l'altra, se li provavano. E infine lasciavano ricadere quelli che non le soddisfacevano appieno. Tutte e quattro alla fine trovarono un vestito di loro gradimento.
«Sei stata gentile!»
sussurrò allora Aria.
«Per ringraziarti, ho sentito dire che nella vetrina in fondo alla sala ci potrebbe essere qualcosa che fa il caso tuo.»
«Vi ringrazio!»
ruggì la tigre e balzò di nuovo nella vasta sala. Lì notò subito un grande dipinto di Fortuny, l'atelier dell'artista, che ritraeva quella stessa sala così com'era quando lui ancora ci abitava.
«Incredibile!»
esclamò la tigre osservando i tessuti appesi che coprivano completamente le pareti, i tappeti sul pavimento e le lampade al soffitto.
«Straordinario, davvero! Il museo ha rispettato esattamente il modo in cui Fortuny aveva decorato la sua casa, con lo stile grandioso di allora!»
proseguì appoggiando delicatamente le zampe sui morbidi tappeti e intanto si guardava intorno. Notò sculture, armadi aperti contenenti gli strumenti di lavoro appartenenti a Fortuny, un dipinto che ritraeva la mano dell'artista,
calchi in gesso delle mani di Fortuny, di sua moglie e di suo papà, dipinti, lampadari, finché arrivò alla vetrina posta in fondo alla sala.
«Eccoci!»
ruggì emozionata la tigre. «Finalmente scoprirò qual è il mio colore!» Nella vetrina c'erano oggetti appartenuti a Fortuny. Vecchie foto dei suoi viaggi, statue di divinità orientali, mostri marini in gesso, lastre di vetro per la proiezione delle nuvole a teatro, alcuni suoi dipinti, la sua tavolozza.
«Ci stiamo avvicinando!»
pensò la tigre. «I suoi pennelli...»
«Non resisto all'emozione!»
E infine un pacchettino di carta, tutto chiuso.
«Ecco, ci siamo! Sento che lì dentro c'è il mio colore!»
Su cui Fortuny stesso aveva scritto il nome del colore che quell'involucro, un po' ingiallito dal tempo, conteneva. Il cuore della tigre batteva forte. Lesse con attenzione la scritta sul pacchetto. Diceva qualcosa di straordinario. Diceva: colore senza nome.